mi occuperò prevalentemente sugli aspetti legati alla privacy che hanno interessato e interessano tuttora l'amministrazione comunale fiorentina. Questo convegno in realtà è già la terza edizione, come molti di voi sapranno. Le prime due si sono tenute appunto in Palazzo Vecchio, proprio per mettere in evidenza come proprio le pubbliche amministrazioni erano fra le depositarie di dati quelle che forse erano più in prima linea per quel che riguardava la difesa della privacy degli individui. Io ho intitolato questo intervento "Dalle telecamere all'e-government", perché proprio questi due aspetti sono quelli che sono emersi con maggiore interesse a livello delle pubbliche amministrazioni in tutta Italia, in particolare a Firenze, che è quella che io seguo per ovvi motivi, visto che faccio il consigliere comunale, con maggiore attenzione. Dunque, il punto iniziale, direi che abbastanza ben trattato, in parte è stato utilizzato anche negli interventi precedenti, è che tipo di dati gestiscono le amministrazioni pubbliche o comunque gli enti pubblici. Io ho fatto una lista, sicuramente sarà parziale, però tanto per rendere un po' l'idea di che cosa stiamo parlando. Allora, ci sono banche dati, per esempio, sui reati penali. Banche dati, per esempio, amministrative sulle multe elevate a Firenze, ad esempio, anche questa è una banca dati in possesso del Comune di Firenze. Banche dati anagrafiche. Banche dati dei consumi, quindi gas, Enel, telefono, eccetera. Banche dati sanitarie, queste molto delicate, come tutte sapete. Banche dati fiscali, banche dati catastali, anche queste in possesso sempre del Comune di Firenze. Banche dati della Camera di Commercio. Come forse, se qualcuno di voi ha avuto un'azienda, avrà notato come misteriosamente dopo un po' di tempo cominciano ad arrivargli delle pubblicità, magari talvolta con un indirizzo, con un errore che voi avete messo per sbaglio nella scheda data alla Camera di Commercio, guarda caso vi arriva proprio con quell'errore lì a casa. Mi è successo perché avevo iscritto alla Camera di Commercio con un errore di stampa e mi arrivava la pubblicità con lo stesso errore di stampa, dimostrare che evidentemente i dati che avevo consegnato alla Camera di Commercio a quanto pare erano stati forniti ad altri. Io non si sa se con tecnologia informatica o ad altro, però era evidente questo fatto. Poi banche dati in possesso di Polizia e Carabinieri, in questo caso non si tratta di banche dati probabilmente di uso soltanto locale ma anche a livello nazionale. Quindi tutte queste banche dati attualmente si presume che abbiano una gestione informatizzata, anche se non è sempre vero. Già un'altra banca dati di cui ho parlato sono banche dati giuridiche, sentenze eccetera, su cui credo l'informatizzazione almeno fino a qualche anno fa era ancora lungi dal venire, però è chiaro che si va in quella direzione. Quindi tutte queste banche dati hanno una grossa rilevanza e permettono, se è possibile, un libero utilizzo di queste banche dati e la possibilità di incrociarle, di stabilire dei profili molto precisi di tutti i cittadini, sia da un punto di vista psicologico, da un punto di vista commerciale, da un punto di vista politico, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista sanitario. Questi sono aspetti generali di cui sicuramente il Garante si occupa fino alla sua nascita, anzi è nato proprio per questo motivo. Ora, questi aspetti quindi di cui si occupa in modo pesante le amministrazioni locali in genere, normalmente vengono abbastanza sottovalutate proprio per quel che riguarda i temi riguardanti la privacy. E questi sono stati un po' gli argomenti delle due precedenti edizioni di e-privacy. Una cosa abbastanza interessante abbiamo osservato, che probabilmente avrete capito anche per esempio l'intervento che mi ha preceduto e anche da alcune cose che ha detto Marco prima, è come la tecnologia vada a una velocità tale che già alla terza edizione abbiamo scoperto che in realtà sono molto cambiati anche gli argomenti di cui andiamo a parlare. Avete sentito l'intervento dell'avvocato Busia, del Garante della Privacy, come molte delle cose che vi ha detto in realtà sono work in progress, sono cose su cui si sta discutendo adesso, su cui c'è bisogno di discutere ulteriormente, di cui discuteremo nei prossimi mesi ed anni, e tutte queste cose hanno una grande rilevanza sulla nostra vita. Per quel che riguarda le amministrazioni è interessante anche il fatto che alcune tecnologie abbastanza antiquate come le telecamere abbiano assunto una funzione completamente diversa da quando è passato l'uso di utilizzare questo strumento con le tecnologie digitali. Le telecamere sono sempre state utilizzate, sia per motivi di sicurezza, sempre naturalmente da quando ci sono, quindi da qualche decina d'anni, sia per motivi di sicurezza che per motivi di altro genere, talvolta trascurando fino a pochi anni fa anche tutti gli aspetti eventuali di rischio per la privacy o per altro che poteva essere connaturato all'utilizzo di queste tecniche. Però fino a qualche anno fa, se ci pensate, la quantità di dati che potevano essere immagazzinati con l'impiego della telecamera era per forza di cose ridotte. Per quale motivo? Intanto le telecamere costavano molto più di adesso. Il supporto su cui venivano registrati i dati erano videocassette di sua natura abbastanza ingombranti e la cui riproduzione non solo è abbastanza complicata e richiede un tempo abbastanza lungo, ma tende a perdere di definizione con il tempo ad ogni copia che viene fatta. Quindi in qualche maniera si trattava di un supporto che rispetto alle strutture di dati che abbiamo adesso, da un punto di vista tecnologico, rappresentava un rischio molto minore, anche se sicuramente era un rischio che già esisteva a quei tempi. Adesso la situazione è completamente diversa, come vi ha già spiegato anche Marco, l'introduzione delle tecniche digitali permette di avere copie perfette in tempo breve, in quantità che è difficile anche stabilire, è difficile sapere chi possiede i dati in un certo momento e quante copie sono state fatte. Quindi la diffusione delle telecamere che si sta... Sì, ma si vede, è successo qualcosa. La diffusione delle telecamere, che viene fatta prevalentemente per scopi di sicurezza in città, c'è un po' questo binomio tra sicurezza e privacy, che attualmente è fortemente sbilanciata a livello della sicurezza, soprattutto a livello delle città, attualmente permette di mantenere una grande quantità di dati, il cui utilizzo potrà essere destinato ad un uso anche diverso da quello per cui è stato creato all'inizio. Io ho fatto diverse interrogazioni anche per capire esattamente chi gestiva queste telecamere ed è venuto fuori una cosa abbastanza interessante, che la gestione in realtà non dipende da un ente unico, ma è contemporaneamente affidata sia ai vigili urbani che alla polizia. Ovviamente io ho il massimo rispetto in tutti e due questi organi, quindi non ho motivo particolare di ritenere che i vigili urbani o la polizia possano fare un utilizzo inappropriato di questi dati, però è chiaro che già il fatto che ci siano due gestori introduce un elemento di deresponsabilizzazione in ogni caso della detenzione di questi dati. Fra l'altro anche la conoscenza delle normative sulla privacy, anche quelle già attualmente in essere, ho avuto modo di osservare che non era molto chiara a livello della pubblica amministrazione che ha promosso l'utilizzo di questi strumenti. Quindi ecco, questo credo sia uno dei temi di cui sarà giusto parlare anche in futuro, anche perché l'utilizzo viene molto richiesto dai cittadini, in quanto c'è intanto forse un eccesso di attenzione anche ai problemi, questa è una mia opinione personale naturalmente, che poi ha anche molte rilevanze politiche, un eccesso di attenzione probabilmente a livello di sicurezza, a livello delle nostre realtà urbane. Vale a dire che a mio avviso in questa fase si tende un po' a sovrastimare i rischi legati alla vita nelle realtà urbane. Ecco, io ritengo in realtà che i rischi per i cittadini che si muovono normalmente in una città non siano poi particolarmente più elevati rispetto a qualche anno fa, e non penso neppure che in certe città come Firenze, ma credo anche in molte altre, giustifichino l'impiego di tecnologie talmente invasive sulla privacy per aumentare il grado di sicurezza dei cittadini. Questa è una mia opinione personale, naturalmente condivisa anche da molti altri operatori, che però attualmente, anche per la posizione generale della stampa, non è molto condivisa, secondo me, dall'opinione pubblica. Ci sono stati molti casi a Firenze in cui i cittadini stessi hanno richiesto l'introduzione di telecamere in certe zone, per esempio a San Lorenzo, pensando che questo potesse migliorare la situazione della sicurezza in certe zone della città. In realtà che l'introduzione di telecamere, quindi di un controllo visivo di ciò che accade in una certa zona, possa migliorare la sicurezza è a mio avviso tutto da dimostrare. Vi faccio un piccolo esempio, non mi risulta ad esempio che l'introduzione delle telecamere nelle banche abbia ridotto il numero di rapine, o almeno può darsi che l'abbia introdotto per un certo tempo, forse quando sono state introdotte, ma non credo che attualmente siano un disincentivo a rapinare una banca il fatto che ci sia una telecamera, viene dato per scontato e quindi si agisce di conseguenza. Un altro elemento che è abbastanza interessante è come l'introduzione di una telecamera, di queste tecnologie, magari sulla base di un singolo evento accaduto in una città, che potrebbe essere un omicidio, una rapina o qualche altro reato di particolare impatto sull'opinione pubblica, fa sì che venga introdotta la tecnologia di controllo, quando poi l'impatto sull'opinione pubblica si riduce, quindi anche se l'opinione pubblica riacquista una maggiore fiducia nel proprio ambiente circostante, però lo strumento di controllo comunque rimane. Attualmente di tutte le telecamere che sono state installate negli ultimi anni, nessuna è stata tolta, si tende comunque sempre ad incrementarle. Fra l'altro è abbastanza interessante anche che alcune di queste telecamere vengano introdotte in ambienti dove indubbiamente il controllo della sicurezza è abbastanza discutibile. Ad esempio nel parco delle Cascine è previsto l'introduzione di un certo numero di telecamere per controllare presumibilmente alcune attività che tutti i cittadini di Firenze conoscono, o forse qualche altro tipo di reato, però è a mio avviso un metodo di controllo abbastanza fuorviante rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare da un'amministrazione pubblica. Sempre in questi giorni è stata proposta anche l'introduzione sempre di telecamere su una zona di Firenze dove sembra sia particolarmente sviluppata la prostituzione stradale, e anche questo introduce tutta un'altra serie di problemi. Quindi da questo punto di vista non siamo in una fase particolarmente, a mio avviso, positiva, stiamo andando nella direzione di un controllo sempre maggiore del territorio con queste telecamere. Credo che sia importante da questo punto di vista riuscire ad introdurre delle norme restrittive importanti che in quanto meno garantiscano che in certe zone le telecamere non ci debbano essere, e assolutamente sul destino dei dati raccolti con queste telecamere e sulla garanzia che questi dati vengano distrutti. Questi sono elementi importanti che attualmente vi posso dire sono tutt'altro che chiari a livello dell'amministrazione comunale fiorentina, e presumo neppure nelle altre amministrazioni comunali. Sempre su questo tema, anche se ricollega poi al discorso delle banche dati in generale che vi ho fatto all'inizio con la lista delle banche dati, almeno una lista parziale delle banche dati importanti affidate agli enti pubblici, c'è un altro fenomeno che si sta sviluppando in questi anni, che è l'esternalizzazione di alcuni servizi da parte di enti pubblici. Ora, a me non interessa tanto l'aspetto politico o ideologico che sta dietro a questa tendenza, che è molto generalizzata e che può avere anche degli elementi positivi sia sulla riduzione dei costi per le pubbliche amministrazioni e in qualche caso anche per una maggiore efficienza, anche se questo sembra per la verità un risultato che era auspicato, ma insomma attualmente non mi risulta che ci siano molti casi di questo tipo. Nel caso però della raccolta delle banche dati, anche questo è il risultato di una risposta ad una mia interrogazione precisa, molte banche dati in possesso del Comune di Firenze, fisicamente, vale a dire gli hard disk dove sono contenute, non sono più presso il Comune di Firenze, sono alloggiate presso delle server farm altrove. Quando io ho fatto notare che questo era un elemento abbastanza preoccupante, perché evidentemente persone che fanno parte di una società privata e hanno accesso a dati di grande importanza, mi è stato risposto: ma noi abbiamo un contratto di servizio che ci garantisce che fondamentalmente i dati non vengano toccati o l'utilizzo non sia contrario a quello che noi vogliamo. Ecco, io credo che questo atteggiamento sia abbastanza pericoloso, perché sono convinto che un contratto di servizio, e ancora a maggior ragione tutte le leggi come quella sulla privacy, che danno anche una rilevanza penale a certi fatti, sicuramente possano garantire fino a un certo punto, però non danno alcuna garanzia che ci sia un utilizzo di questi dati, un prelievo di questi dati, per esempio di tipo illegale. Visto che questi dati hanno un grande valore, come potete facilmente immaginare, è possibile immaginare che invece il prelievo di questi dati possa essere reso possibile, e per la natura stessa del supporto tecnologico che viene utilizzato per ospitare questi dati sia anche particolarmente facile poterli utilizzare e diffondere eventualmente per scopi anche non contrari alla legge. Io cerco di andare molto velocemente, ho lanciato qualche punto, mi rendo conto che meriterebbe degli approfondimenti maggiori, però magari lascio un po' di spazio anche dopo per qualche approfondimento o per qualche domanda. Un ultimo aspetto, questo molto moderno e molto importante per la pubblica amministrazione, è l'utilizzo delle procedure di e-government, sia per quel che riguarda metodologie di votazione a distanza, quindi senza necessità di, come succederà fra qualche mese, di utilizzare la scheda elettorale, che ha anche la possibilità di dare ai cittadini una serie di servizi sul territorio più diffusi, in modo anche da limitare la necessità dello spostamento per ottenere dei documenti, ad esempio, oppure dati catastali. Insomma, sono tutte tecnologie che sicuramente hanno la possibilità di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Però anche su questo il progetto di government che attualmente va per la maggiore in Italia, che si chiama Progetto People e vede come capolista proprio il Comune di Firenze, in realtà ha dato qualche indicazione in termini generali di come dovrebbe funzionare, però allo stato attuale dei fatti, ormai questo progetto è partito da circa un anno,
non è stato possibile avere una valutazione aggiornata su che cosa, su che tipo di software, per esempio, verrà prodotto, verrà utilizzato per la gestione di questi dati che saranno essenziali. Voi pensate, una procedura di votazione elettronica, quali tipi di problemi può introdurre? Se noi, intanto ci sono delle norme di legge, ad esempio, che vietano ad un cittadino che esprime il suo voto, il fatto che poi questo suo voto possa essere ricondotto alla sua persona, alla segretezza del voto, insomma, è uno dei termini di base di cui tutti siamo a conoscenza. Quindi, questo significa che la procedura di e-government, che permetterà la votazione elettronica, deve essere realizzata con un programma, con un software, che faccia sì che il cittadino, una volta che ha dato il suo voto con la procedura elettronica, poi non possa essere più ricollegato il voto che ha dato con la persona che ha effettuato il voto stesso. Ora, a parte le difficoltà di natura tecnica, questo significa che una volta è stata fatta la votazione, se il programma per qualche ragione modifica i risultati reali delle elezioni, sarà praticamente impossibile riuscire a capire quello che è successo. Perché vi dico questo? Uno dei punti prevalenti, che un po' è venuto fuori anche nel corso degli altri interventi, che riguarda l'utilizzo di software, è il grosso dilemma fra software proprietari e software libero, o perlomeno open source. Ora, su questo abbiamo fatto interventi molto lunghi anche in altre occasioni, sicché non mi dilungherò in modo particolare. La differenza essenziale però è che mentre i software proprietari non offrono la garanzia su quello che fanno realmente, perché non sono corredati del codice sorgente, vale a dire il programma con cui sono stati prodotti, questo significa che voi lo utilizzate ma non sapete esattamente tutto quello che fa il vostro programma. I programmi prodotti con software libero, almeno open source, di cui ora non vi starò a spiegare la differenza, danno la garanzia che perlomeno sia a disposizione il codice sorgente con cui sono stati prodotti, quindi è controllabile che facciano esattamente quello per cui sono dichiarati. Ora, allo stato attuale dei fatti, questo elemento è stato posto all'attenzione di coloro che stanno portando avanti il progetto People per l'e-government, e sono elementi che sono comparsi anche a livello dei protocolli d'intesa con cui devono essere create questi software, però lo stato attuale dei fatti non abbiamo ancora una risposta precisa su come verranno prodotti i software che gestiranno queste operazioni. Quindi è giusto secondo me mantenere un forte grado di preoccupazione per l'utilizzo di queste tecnologie, che comunque ritengo che potranno avere senz'altro un impatto anche importante sulla nostra vita. Quindi, come vedete, tutto quello che vi stiamo dicendo stamani avrà una rilevanza, è in corso di discussione adesso, quindi proprio in questi mesi, e credo che molte delle cose che stiamo discutendo avranno una soluzione, definitiva sarà impossibile, però quantomeno una soluzione importante nel giro di poco tempo, insomma nel giro di un anno. Quindi credo sia importante anche il fatto di poter trasmettere anche la preoccupazione e l'interesse per questi tipi di temi, in modo che comunque l'attenzione della pubblica opinione sia efficace e possa cercare di introdurre degli elementi di maggiore controllo su quello che sta succedendo. Ecco, è interessante anche una parte dell'intervento di Marco Calamari sulle reti wireless. Questo è stato un altro discorso un po' molto trascurato, che anche questo è contenuto all'interno della legge Gasparri, di cui abbiamo parlato molto brevemente prima, per quel che riguarda la televisione digitale. Ecco, è interessante vedere come una legge che in realtà ha trattato aspetti che avevano poco a che vedere con le questioni riguardanti la privacy, incidentalmente poi ha creato un problema che ha sia risvolti tecnologici che di privacy. Quindi già le tecnologie wireless, che a quanto pare risultano essere in forte difficoltà, se viene applicata come è stata strutturata attualmente la legge Gasparri sulle telecomunicazioni, ecco, sono un caso nuovo di limitazione della possibilità di incrementare la privacy degli utenti, almeno su internet. Quindi, come è successo in questo caso, quasi inavvertitamente, ma molto probabilmente non casualmente, può succedere anche per molte altre situazioni su cui la conoscenza dei cittadini risulta essere abbastanza modesta. Ecco, io lascerei ancora un pochino di spazio per qualche domanda, sia sul mio intervento che su interventi di altri, e eventualmente qualche approfondimento su qualche tema che ho toccato.
paio di cose che sono avvenute negli Stati Uniti che possono essere di, insomma, di insegnamento per quello che potrebbe essere invece il nostro futuro. Spesso accade che soprattutto nel campo tecnologico ci sia qualche anno di differenza nell'applicazione di alcune cose. Uno dei dati sulla esternalizzazione dei dati sensibili, per esempio, negli Stati Uniti, in California, la sanità è a un certo punto deciso di passare dal supporto cartaceo a quello elettronico, e l'hanno fatto dando in appalto a una società questa procedura. Questa società a sua volta ha dato il suo appalto a questa procedura. Insomma, a un certo punto dal Pakistan è arrivata un'email di una tizia che diceva: io ho le cartelle cliniche, datemi dei soldi perché mi pagano poco per fare questo lavoro. Quindi questo è successo e praticamente tutto in questa catena si è perso completamente il controllo di chi avesse accesso ai dati, addirittura sanitari, quindi stiamo parlando del massimo livello di privacy che si dovrebbe raggiungere, e è completamente fuori controllo. Poi ovviamente la cosa è un po' limitata, però insomma ci fa pensare che dare in appalto, dare fuori hard disk, oppure in questo caso supporti cartacei per essere trasferiti, non è proprio la cosa più sicura del mondo. Sul voto elettronico anche lì c'è già un precedente, perché c'è una società che gestisce il voto elettronico negli Stati Uniti con delle macchinette in cui ci sono dei touch screen, uno vota toccando praticamente su uno schermo, ed è questo qui è software proprietario, quindi non è possibile sapere cosa fa in realtà. Cioè, c'è una società che garantisce che funziona come deve, e invece poi sono uscite sono state delle fughe di notizie che questo non era proprio così, questo software non funzionava proprio così bene per un baco, per un problema, però d'altro canto se uno lo può vedere non lo sa. E un gruppo di studenti di un'università che l'ha messo sul proprio sito delle notizie a questo riguardo è stato tra l'altro citato a causa di quella legge di cui si parlava prima, cioè quella legge che protegge le misure, che tutela le misure di protezione del copyright. Poi c'è stato, tutti hanno duplicato questo sito in tutto il mondo, perché chiaramente era una cosa di diritti civili, quindi c'è stata una certa sensibilizzazione, però all'inizio la reazione da parte di questa ditta è stata quella di fare causa, cioè non è stata quella di dire sì, vediamo cosa si può fare, chiaramente anche perché tutto il business è basato su quello. Quindi l'importanza di usare software libero e controllabile da tutti è fondamentale per il voto, perché se si tratta delle eccezioni dei diritti fondamentali cittadini.
Sì, un'altra cosa proprio su questo tema che diceva lui, ha introdotto sulla questione degli Stati Uniti. No, e credo sia interessante questo fatto, in effetti, che molte delle cose partono spesso negli Stati Uniti e poi vengono recepite in Europa, sia da un punto di vista legislativo che di comportamenti e di conseguenze sotto molti profili. Ecco, il fatto che possa essere tracciato un profilo di tipo psicologico, commerciale, politico, lavorativo, sanitario di un cittadino, in realtà è molto rilevante. Molti di voi penso avranno la propria opinione su questo, è abbastanza logico, però in effetti assume una rilevanza importante a seconda anche del paese in cui siamo, del tipo di diritti individuali che può essere o meno mantenuto o comunque conservato per il cittadino stesso. Purtroppo recentemente anche in stati dove il livello di democraticità viene considerato abitualmente elevato, su questo magari ci saranno opinioni discordanti, come gli Stati Uniti appunto, sono state emanate delle disposizioni legislative che permettono per esempio la detenzione sia pure temporanea di cittadini senza particolari motivazioni o necessità di comunicarlo, o comunque con una sospensione sostanziale dei diritti individuali, anche questo in conseguenza ovviamente degli atti terroristici, un po' una cosa somigliante a alcune leggi antiterrorismo che sono state emanate in Italia in passato. Questo significa che il fatto di poter tracciare un profilo psicologico, commerciale, politico, eccetera, legato all'incrocio di dati che vanno a ledere la nostra privacy, potrebbe essere collegato comunque all'impiego di legislazioni, comunque norme di legge, che già adesso limitano fortemente i nostri diritti individuali. I rischi da questo punto di vista possono essere innumerevoli, e la paranoia di molti degli organizzatori di questo convegno potrebbe andare molto in là. Non so, si potrebbe ipotizzare che chi risulti facente parte di un certo profilo psicologico e politico venga considerato pericoloso, e quindi si metterà un RFID da qualche parte in modo che quando supera certe soglie o certe porte scatti un allarme che dice: attenzione, questo è un tipo pericoloso. Insomma, credo cose di questo genere magari fanno sorridere qualcuno di voi, anche se a denti stretti. A mio avviso fra qualche anno saranno tutt'altro che banali. Prima ha fatto l'esempio Gianni Bianchini di questi RFID che già adesso sono disponibili per i detenuti in stato di semilibertà. Insomma, se è possibile questo, è facile immaginare come si possa andare anche molto oltre. Un'altra cosa, poi lascio la parola per la domanda. Per quel che riguarda le schedature di massa, qui ci sono tipi di rischi anche di altro tipo. Il fatto che si possa avere comunque in tempo quasi reale un feedback a largo raggio su buona parte della popolazione in base a certe scelte, ad esempio politiche, di un governo, ecco, questo è un elemento molto importante, perché il governo stesso potrebbe reagire a sua volta con dei feedback in base a questa risposta, e questo secondo me introduce tutta una serie di problemi legati al rapporto fra i cittadini e le possibilità di controllo a livello governativo. Chiaramente vengono in mente tutti i regimi la cui livello democratico è molto relativo nel mondo, che riguardano la maggior parte dei cittadini di questo pianeta, però pensate anche a un eventuale regime non necessariamente considerato poco democratico, in cui ad esempio la forza di governo detenga più o meno direttamente o indirettamente il controllo su tutte le strutture di comunicazione. Ecco, questo esempio sicuramente risulterà quasi incredibile, però potrebbe essere collegato a queste ipotesi di schedatura di massa e comunque di controllo del feedback dei cittadini rispetto a certe scelte politiche, e quindi influire profondamente sul comportamento della classe politica o del governo.
Scusate, volevo fare una piccola rettifica a quanto era stato detto in merito ai software proprietari. Ora ci vuole anche un minimo di moderazione, perché non che io venda software proprietario, però mi trovo a lavorare anche con questi, e diciamo l'assistenza tecnica spesso viene incontro al cliente e cerca di coprire tutto ciò che è dato riservato per quanto possibile. Ovviamente c'è una commistione, un conflitto di interessi, perché è dovuto al fatto che è commerciale, e quindi ha interesse a fare cassa, ovviamente, la ditta che appalta il software, e chiaramente potrebbe in certi casi, vedendosi non remunerata, offrire un cattivo servizio. Diciamo, il pericolo è più questo che quello di una fuga di dati, perché per quanto mi riguarda io ho a che fare con una ditta anche molto famosa che tutti conosceranno, e diciamo non è mai venuta meno ai propri impegni, anzi a volte dà anche il codice sorgente per poterlo esaminare. Chiaramente devono essere sviluppatori, perché loro non lo vogliono dare open. Io sono comunque d'accordo per il software libero per quanto riguarda la pubblica amministrazione, in modo che tutti, perché gli cittadini sono tutti interessati per quanto riguarda le elezioni e per quanto riguarda le funzioni pubbliche, a sapere che cosa capita loro e come viene svolto e come viene portato avanti. Poi volevo sottolineare un'altra cosa. Per quanto riguarda i database presso terzi, ora io ho avuto un piccolo problemino la settimana scorsa, fra l'altro gentilmente risolto dalla Polizia Municipale, che era una multa erroneamente consegnata presso la targa intestata, e la foto invece era relativa ad un altro autoveicolo. Ora, io per caso lavoro anche per conto di Autostrade d'Italia, e tengo a precisare che non è volata alcuna informazione al di fuori dei loro database. Per puro caso loro erano venuti a sapere del mio piccolo problema, insomma, e si sono interessati per una questione di qualità del servizio solamente a che cosa era accaduto a me, cioè mi hanno chiesto la fotografia che ho ripreso dal database tramite internet, e l'hanno confrontata loro. Non mi hanno assolutamente fatto vedere, nonostante io ci lavori dentro, che cosa avevano a disposizione loro. Quindi, per quanto riguarda la deontologia, i terzi spesso sono in piena regola, e mi hanno comunicato solamente che la foto non era stata riconosciuta dalle reti neurali e neanche dall'operatore. Basta, l'unica cosa che mi hanno detto è questo. Io chiaramente gli ho dato il matricolare della multa, non mi hanno fatto neanche vedere il terminale dove hanno fatto la consultazione. Io mi sono fidato, mi dice vai dai vigili. Sono andato dalla Polizia Municipale e ho visto che effettivamente la foto non era stata riconosciuta, e poi dopo loro hanno provveduto a fare i confronti con il mio matricolare, con la mia fotografia del mio autoveicolo, e hanno stabilito che c'era stato un errore di trascrizione. Ora, parlare che cedendo software database tramite terzi significa che vengano sempre utilizzate impropriamente, mi sembra un po' una forzatura, cioè questo che volevo dire. mi sono espresso un po' male magari, però
io sono di formazione scientifica, quindi in questo momento mi trovo, ma c'è un nella retorica si presta molto attenzione quando in un ragionamento si procede dal generale al particolare e poi dal particolare al generale. Lei è passata almeno due volte, in maniera assolutamente trasparente nel discorso, da discorsi di questo genere. Io personalmente, come cittadino, non voglio fidarmi della deontologia di qualcuno che appartiene al privato. Già si può questionare se, parlando di pubblico e quindi di Stato, certi Stati sono meglio di altri. Comunque si vive in uno Stato, io devo sottostare, magari anche di buon grado, alle leggi di uno Stato. Ma non voglio minimamente fidarmi del fatto che aziende che hanno una buona reputazione si comportino bene o che se ne hanno una meno buona siano costrette a comportarsi bene. Queste cose devono essere un po' dissociate. Il pubblico è pubblico, il privato è privato e ci sono dei ruoli molto diversi. Il privato di solito deve fare profitti legittimamente, sono società per azioni, lo dicevo anche prima, e sono responsabili verso i loro azionisti. Se non fanno questo, sbagliano. Il pubblico si mantiene delle competenze inalienabili e certe cose devono restare nell'ambito del pubblico. Non mi va bene, per esempio, come accennava Alessio, che un ente pubblico si difenda dietro un foglio di carta in una situazione in cui si sa benissimo che il valore del foglio di carta è di tipo civile, mentre le responsabilità che questo foglio di carta allontana sono di tipo penale. Anche questa è una cosa che viola principi fondamentali del diritto.
Rispondo brevemente anch'io, anche perché in effetti l'intervento da cui è nato la richiesta del signore era il mio, anche per evitare possibili querele. Io non ho affatto detto che i server farm si rivendono i dati dei cittadini di Firenze, vorrei chiarirlo, se lo sapessi non ve lo sarei venuto a raccontare a voi, ma sono andato a raccontarlo in altra sede di fronte a persone diverse da voi. Volevo affatto dire che aziende che producono software proprietario di per sé vuol dire che distorcano ad esempio i risultati del voto elettronico. Io non voglio dire questo, dico però che è una cosa possibile e che noi abbiamo assolutamente non la possibilità, abbiamo il dovere come pubblici amministratori di impedire che questo possa non soltanto succedere, ma anche soltanto ipotizzato. Il voto elettronico si basa ancora più del voto sul materiale cartaceo, su un atto di fiducia da parte del cittadino nei confronti dell'amministrazione. E non è una cosa tanto secondaria, perché poi ha rilevanza su tutte le scelte politiche ed amministrative. E quindi credo sia assolutamente uno degli elementi principali della democrazia in generale, quindi non si può lasciare semplicemente alla buona sorte o comunque alla fama di alcune aziende proprietarie. Ora, detto questo, dico un'altra cosa su cui poi magari mi veicolerà davvero: in realtà alcune aziende di software proprietario effettivamente si sa che hanno messo in giro dei software che effettivamente compevano alcune cose che non erano dichiarate e che ledevano la privacy dell'utente stesso. Penso che la querela non me la beccherò, però.
Bene, approfittando del fatto che le mani alzate si sono ridotte ad una, prendendo la mano successiva, e che abbiamo sforato di un'ora tonda, approfitterei appunto dello sforamento tondo per chiudere con quest'ultima domanda la mattinata, ritardare ovviamente tutti gli orari del pomeriggio di un'ora e permettere l'espletamento di rifocillamenti ed altre cose del genere.
Sarò rapidissimo, due cose. Una è relativamente al software proprietario, immagino fosse Microsoft la... No, vabbè, tanto lo sappiamo, inutile. No. Comunque, da parte di Microsoft le pratiche di intrusione sono abbastanza frequenti, quindi già lì non c'è un rispetto della privacy. Questa è una prima cosa. La seconda cosa, relativamente alle telecamere, uscendo qui intorno a quest'aula, provate a contare le telecamere che ci sono.
E sorridete.
Certo. In garage ce n'è un paio. Comunque, qui intorno ce n'è una decina.
Va bene, allora ci aggiorniamo alle 3, buon appetito.
D'altra parte si sa che la pericolosità sociale dei partecipanti a questo convegno è ampiamente dimostrata e quindi l'utilizzo delle telecamere può essere giustificato.
Io ho visto la propaganda,